Vi propongo adesso la lettura dei due primi capitoli, li facciamo per parti. Lascio da parte le aggiunte. Ogni sapienza viene dal Signore e con Lui rimane per sempre. Dunque è una teologia che parte dall'alto, perché è veramente una teologia del Dio sapiente. Forse ancora oggi, ma senz'altro 50 anni fa, una decina d'anni dopo la fine del Concilio, si era diffusa dappertutto nella Chiesa e continua, penso, a promuovere una teologia che partiva dal basso, dalla realtà concreta vissuta dalla gente, per cercare a partire di essa di risalire. Beh, quello è il principio stesso dell'incarnazione, in cui vale lo stesso. Però Bensira parte dall'alto. La sabbia del mare, le gocce della pioggia, i giorni dei secoli, chi li potrà contare? L'altezza del cielo, la distesa della terra e le profondità dell'abisso, chi le potrà esplorare? Cioè, la questione è l'immensità della realtà cosmica nella quale ci siamo, la sabbia, la pioggia, anche i giorni, poi l'altezza del cielo, la distesa della mare, della terra, la profondità dell'abisso. E conclude così: prima di ogni cosa fu creata la sapienza, l'intelligenza prudente è da sempre, cioè la sapienza viene da Dio e forse ci aiuterà a capire il mondo nel quale siamo, però in ogni caso viene dall'alto. 6. La radice della sapienza a chi fu rivelata? E le sue sottigliezze, chi le conosce? Uno solo è sapiente e incute timore, seduto sopra il suo trono, cioè il Signore. Il Signore stesso ha creato la sapienza, creato non sappiamo perché ci manca l'ebraico, potrebbe essere ha generato la sapienza. La vista e la misurata, la diffusa su tutte le sue opere, a ogni mortale la data con generosità e la elargita a quelli che lo amano. Dunque soltanto il Signore è maestro della sapienza. Dunque noi se abbiamo qualche lumi di sapienza, la riceviamo da Lui. Però c'è qualche cosa di più forte. Quando al versetto 9 si dice che il Signore l'ha vista e l'ha misurata, nella margine è scritto Giobbe 28:27. Cioè il grande discorso del libro di Giobbe al 28, la sapienza non si compra sul mercato, non si riesce a scavarla nella terra, la sapienza soltanto Dio la conosce, l'ha misurata, l'ha scrutata, E poi ha detto all'uomo: allontanati dal peccato e temi il Signore. Cioè che sono dei misteri nella nostra vita e nel nostro mondo che non devono mai essere presi come pura sapienza, la sapienza dell'essere umano è soltanto essere fedele a Dio. E poi aggiunge: la diffusa la sapienza su tutte le sue opere, a ogni mortale l'ha donata con generosità, l'ha elargita a quelli che lo temono, elargita a quelli che lo temono, che lo amano o lo temono in siriaco. Sì. Questa è una citazione di Gioele al capitolo 3, il brano che usiamo noi per il canto all'inizio della celebrazione della Pentecoste. È un testo che conoscete voi, devo soltanto girare le pagine. Amos, Gioele, capitolo 3, all'inizio. Dopo questo io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diventeranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visione, anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quel giorno effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo, il sole, eccetera, eccetera. Cioè, effonderò il mio spirito su ogni carne, anche i vostri figli, eccetera. Cosa significa questo? Si sa che è una citazione, però nella margine avete anche Gioele 3, 1 a 2. Significa che la sapienza di Dio è assimilata da Bensira allo spirito di Dio, allo spirito, dunque è una sapienza spirituale, per forza perché è di Dio. E conclude dicendo: l'hai elargita a quelli che lo amano, che sono fedeli nel giudaismo e anche noi, se vogliamo. Cioè, noi abbiamo ricevuto come dono di Dio la sapienza, e una sapienza spirituale. Ecco. Però il Signore l'ha diffusa dappertutto nelle sue creature, cioè c'è una presenza della sapienza di Dio nel mondo. È veramente una teologia dall'alto. Quello è il dono di Dio. Cosa sarà la risposta dell'essere umano? È il brano seguente. Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona d'esultanza. Il timore del Signore allieta il cuore, da gioia diletto e lunga vita. Chi teme il Signore avrà un esito felice. Cioè la sua fama, la sua morte, e poi morirà beato. Nel giorno della sua morte sarà benedetto, cioè dalla gente. Cosa significa il timore di Dio? Almeno per Bensira e per la maggioranza dei autori biblici, nei Salmi ad esempio, non si tratta della paura di Dio. Penso che anche in italiano abbiamo una parola per dire questo. Io temo di non rispettare veramente i miei genitori, cioè un sentimento che vuol dire che io vorrei avere nei loro confronti un rispetto, l'onore, ma che sia anche un rispetto pieno di affetto. Prendo una semplice immagine. Supponiamo, perché lo sapremo domani, supponiamo che negli Stati Uniti il signor Trump sia eletto presidente degli Stati Uniti e che la settimana prossima viene qui. Beh, essendo presidente degli Stati Uniti, futuristico spero, noi avremo nei suoi confronti rispetto, perché è presidente degli Stati Uniti. Supponiamo che il Papa Francesco ci invita a casa sua, ma quando lo vedremo nei suoi confronti avremo senz'altro grande rispetto, perché il Papa, ma poi essendo il Papa e anche quel Papa, il nostro rispetto sarà pieno di affetto. Ecco. La parola che abbiamo nelle nostre lingue latine è la venerazione. In due dizionari di lingua francese, e forse se andate a vedere i dizionari di lingua italiana, dicono che la venerazione è un rispetto pieno di affetto. Quello è il timore di Dio. Quello è il timore di Dio. Allora, da 14 fino a 20, leggo soltanto certi titoli. A 14, principio della sapienza è temere il Signore. Allora, il timore di Dio cosa è? È l'apertura del nostro cuore, del nostro essere al dono di Dio. Cioè, Dio ci fa dei doni. E noi apriamo il nostro cuore per accogliere, per ricevere questi doni. Questo è il timore di Dio, cioè un'apertura del cuore, che significa, come lo vedremo, rettitudine ma anche umiltà. Dunque, 14, il principio della sapienza è temere il Signore. In 16, pienezza di sapienza e temere il Signore. 18. Corona di sapienza e il timore del Signore. E 20. Radice di sapienza e temere il Signore, i suoi rami sono abbondanza di giorni. Allora, cosa abbiamo? È così che è interessante di vedere come il Bensira compone non dei versetti ma dei brani. Abbiamo all'inizio il principio, a 14, poi a 16 pienezza, a 18 corona e a 20 riprende i due componenti di ciò che ha già detto, cioè radice, principio, e anche i suoi rami, cioè pienezza e corona, e dunque il testo vale in sé, cioè che il timore di Dio è allo stesso momento alla base della sapienza e anche il suo coronamento, la sua pienezza. La sapienza praticamente è il risultato sia all'inizio che al culmine della nostra apertura nel timore di Dio, sia all'inizio per i giovani ragazzi, sia la pienezza dal pensiero che ha passato tutta la sua vita al servizio della sapienza. E dunque vedete, la sapienza, dono di Dio, il timore di Dio, la nostra apertura. Quelli sono i due temi fondamentali di tutto il libro. Di tutto il libro. Poi, conclude ancora questo capitolo primo con delle condizioni fondamentali per accedere alla sua scuola. Allora, forse che noi pensiamo che nelle nostre comunità ci sono delle condizioni per entrare in vita comunitaria, no? Quali sono, secondo pensiero? Il versetto 22 a 24. La collera ingiusta non si potrà scusare. Il traboccare della sua passione sarà causa di rovina. Invece, l'uomo paziente sopporta fino al momento giusto, ma alla fine sgorgerà la sua gioia. Fino al momento opportuno terrà nascoste le sue parole e le labbra di molti celebreranno la sua saggezza. Tu sei capace di dominare le tue passioni? Forse collera non è veramente una buona traduzione, se veramente la passione, cioè una persona che non è capace di dominare il primo momento, il primo movimento quasi psicologico, che reagisce subito con passione, anche nel fare e nel parlare. Per questo dice il sapiente, sa controllare la sua bocca e dirà qualche cosa al momento giusto, cioè al momento nel quale la sua parola potrà essere ricevuta, capita, accolta. L'uomo pieno di passione, non dominate, è meglio che non venga da noi, eh? È meglio. È vero. È molto concreto. Sono condizioni per entrare alla scuola di pensiero, quello. Allora, la seconda condizione, da 25 a 28. Fra i tesori della sapienza ci sono massime sapienti, ma per il peccatore è obbrobrio la pietà che è il timore di Dio, infatti, in ebraico, verso Dio. Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti. I comandamenti della sapienza, cioè l'ordine e l'insegnamento di Ben Sira, le massime sapienti, cioè i suoi precetti, il Signore te la concederà. Il timore del Signore è sapienza e istruzione. Egli si compiace della fedeltà e della mansuetudine, la dolcezza e la fedeltà sono attribuite più avanti, nel capitolo 45 forse, a Mosè, secondo un testo del libro dei Numeri. Significa dobbiamo essere dolce, l'uomo il più umile che la terra abbia portato, Mosè. E allora, non essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con un cuore falso. No, quello è già il brano seguente. Dunque, 27, come 26 e 25, ci dice che se vuoi entrare alla mia scuola, sei pronto, sei disponibile ad essere obbedienti, a mettere in pratica l'insegnamento che ricevi, perché noi possiamo trovare persone che, sì, le passioni sono capaci di dominarli, però fanno sempre a testa loro. Con questo non si va avanti. Se tu non riesci a dominare la tua volontà per sottometterti, e poi più avanti ci spiegherà che il cammino dell'educazione alla sapienza è un cammino molto difficile, molto difficile. Lo dice al capitolo 4 e lo dice alla fine del capitolo 6 anche. La terza regola da 28 fino alla fine del capitolo: non essere disobbedienti al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con cuore falso, non essere ipocrita davanti agli uomini e fa attenzione alle parole che dici, non esaltarti se non vuoi cadere e attirare su di te il disonore, perché il Signore sveglierà i tuoi segreti e ti umilierà davanti all'assemblea, perché non ti sei avvicinato al timore del Signore e il tuo cuore è pieno di inganno, di ipocrisia. Anche questo è un pericolo. Infatti, per entrare in questa comunità o nella scuola di Bensira si può dire di sì, pensando in ogni caso farò di no. Cioè, la condizione è di non essere a doppio viso. Esternamente sono molto obbediente, molto, eccetera. Però ciò che penso è tutto il contrario, e specialmente quando parlo. La parola. Dunque, tre condizioni: dominare le passioni, secondo, essere capaci di sottomettersi a un insegnamento, e terzo, fare attenzione di non essere ipocrita. Tre condizioni.